Buonasera a tutti.
Caro Renato, partiamo subito da Vlahovic, visto che andiamo subito col carico da 11, perché insomma Vlahovic sta bene, è contento di essere ripartito con la Fiorentina, insomma i segnali sembrano quelli di andare verso un rinnovo, poi scopriremo in che modo, con quale clausola, con quale tipo di ingaggio, però insomma i segnali sono questi. Io prima ho chiesto a Stefano Fiore, gli ho chiesto a lui se si poteva azzardare un paragone, anche visto che lui ha giocato con Toni, con Vlahovic, cioè vedendo le potenzialità, e lui ha detto perché no, nel senso che comunque sia vero Toni che è sbocciato, no, magari dopo i 25 anni come grande attaccante. Vlahovic invece insomma, siamo di fronte a un 2000, ecco, secondo te che tipo di attaccante può diventare?
Ma può diventare un grandissimo attaccante, perché ha tutte le caratteristiche, ha un buon piede, ha migliorato molto sotto la protezione della palla, ha una grandissima determinazione, caratterialmente una grandissima personalità, è un ragazzo che inizia e finisce dopo tutti, cioè hai sempre questa sensazione di avere in mano qualcosa di importante, qualcosa che lo vedi proprio, quella grinta, la determinazione, quella cattiveria sportiva che lui ha dentro e che ne fa ovviamente poi Foggio con tutte le sue grandi caratteristiche col piede sinistro. Ovviamente c'è da migliorare ancora molto sotto il punto di vista della tenuta, sotto il punto di vista del piede destro, ma un attaccante diciamo non vecchia maniera, perché è uno anche che difende molto, perché ricordo l'anno scorso la Fiorentina ha fatto un campionato dove comunque difendeva anche nella metà campo propria, quindi è un giocatore diciamo che insomma di 2000 ne vedo pochi in giro per l'Europa se non per il mondo, ed è un grandissima prospettiva ma un grandissimo profilo, proprio perché ha delle caratteristiche che è sempre più difficile trovare in attaccanti di questo tipo.
Renato, ovviamente la Fiorentina non può e non potrà dipendere però dal solo Vlahovic, perché poi alla fine l'esplosione del ragazzo insomma è arrivata, dico, in modalità anche piuttosto improvvise e quindi per questo inattese. La Fiorentina insomma anche per motivi oggettivi non è ancora stata in grado di rivoluzionare la squadra, e quindi ti chiedo, dal tuo punto di vista, cos'è che a tuo avviso potrebbe portare la squadra a fare una stagione diversa rispetto a quella appena conclusa? Sì.
Beh, ovviamente è ovvio che con cambio allenatore ci saranno delle caratteristiche dei giocatori di cui l'allenatore avrà detto le caratteristiche, ma quello che sicuramente è l'errore da non fare è quello di avere solo un attaccante. L'anno scorso ricordo insomma che Bravo ci ha sostenuto poi alla fine tutto l'attacco, perché comunque era il giocatore che è stato fisicamente sempre pronto, sempre attento, e sbocciato, è venuto fuori un giocatore di grande capacità, però dietro insomma gli altri hanno fatto fatica, chi per infortunio, chi veniva da un infortunio precedente, quindi le condizioni erano un po' precarie, insomma sotto questo profilo è andato anche bene, perché è un giocatore che ha fatto tutte le partite, però non penso che si possa sempre comunque sostenere l'attacco un solo giocatore, quindi sotto questo punto di vista la Fiorentina deve andare a cercare un profilo che possa essere di spalla a Vlahovic, può essere un giocatore importante, e che Vlahovic comunque anche senta quella pressione dietro di un giocatore che può prendere il posto, perché credo che poi se vuoi andare in una grande squadra, se vuoi fare una Fiorentina da grande squadra, tu devi avere sempre, e come dico io, sempre la sensazione di doverti sudare il posto, e quindi anche questo è sempre un obiettivo importante. Ripeto, la Fiorentina secondo me è ovvio, dall'anno scorso deve cambiare, deve cercare comunque di non stravolgere, perché ripeto, forse le annate nascono male e finiscono a volte anche peggio, e la Fiorentina si è salvata con dei punti di margine abbastanza buoni, ma bisogna vederla anche con occhi a volte diversi, perché lì a volte quando si vede una squadra che va male così tutti sembrano scarsi, tutti sembrano tra virgolette, dico io, dei brocchi, ma non è proprio così, e quindi quando magari vengono visti un occhio diverso, un allenatore nuovo, da un ambiente un attimino più rasserenato, probabilmente anche i giocatori che l'anno scorso hanno reso poco possono diventare importanti, e questo credo che sia fondamentale per la Fiorentina, ricostruire questa fase qui, altrimenti vai poco lontano.
Renato, se ne sono andati via in tanti, no, quest'estate dalla Fiorentina, parlo di te, nel senso parlo di Donadel, parlo di Dainelli, il caso eclatante è quello di Giancarlo Antognoni, che pensi? Cioè, come può aver rinunciato la Fiorentina a uno come Giancarlo Antognoni?
Ma questo è un grosso dispiacere, perché bene o male insomma noi siamo una virgola confronto a Giancarlo, quindi è ovvio che per me, io vivo a Firenze, per me rappresenta la Fiorentina, e vederlo comunque rinunciare comunque è un ruolo che poteva diventare qualcosa a livello giovanile, vuol dire che non c'è stato il presupposto di un discorso, di una probabilmente lui l'ha vista come nessun confronto e ha deciso di andare via. Quindi insomma, a me dispiace molto, sono sincero, perché Giancarlo rappresenta per me la Fiorentina. È ovvio,
non potevano offrirgli, voglio dire, un ruolo, siccome lui voleva rimanere a contatto della prima squadra. Cioè, come può uno come Antonioni non essere a contatto della prima squadra? Ecco, io mi domando per quale motivo, ecco, non gli hanno dato questa possibilità, secondo te?
Questo appunto probabilmente non lo sa nemmeno lui, credo, perché non gli è mai stato detto niente. Quindi sotto questo punto di vista non lo so, credo che evidentemente non so, lo volevano al settore giovanile. Però ripeto, mi diventa anche difficile commentare questa cosa, perché non penso che abbia avuto nemmeno lui spiegazioni su questo allontanamento. Magari è stato proposto qualcos'altro, ma senza dover essere spiegato come mai non poteva più rimanere nella prima squadra. E probabilmente è stata anche questa la scelta per cui rinunciare, perché non c'è stata una spiegazione su quello che era probabilmente il suo primo ruolo.
Senza, Renato, come dire, voler generalizzare o etichettare la questione, però ti chiedo, nella comprensione reciproca tra Rocco Commisso e la piazza e viceversa, credi che la strada sia ancora lunga?
Sì, perché credo che bisogna conoscere Firenze, bisogna trovarne le sfaccettature e quello che rappresenta. Firenze è una piazza, come tutti sanno, e sanno anche il Commisso, importante per il calcio, vive di calcio, vive di questa città. Ma Firenze è un colore, Firenze è una città d'arte, è una città meravigliosa, una città anche goliardica, è una città dove anche la presa in giro a volte può essere vista in un modo, non di un'offesa, ma una presa in giro abbastanza forte. Ma questa è Firenze, e credo che chi vive a Firenze probabilmente piano piano riesce a capirlo. Chi è lontano non potrà mai capire, perché Firenze ama in questo modo il colore, le vittorie, le sconfitte vengono sempre vissute a mille all'ora. E chi vive a Firenze sa però che poi sono pronti, come abbiamo visto anche adesso, a ripartire, a riprendere entusiasmo, ad amare la squadra fino alla fine, senza pregiudizi, senza nulla. Quindi ecco, questo è un rapporto secondo me che la priorità deve un po' più costruire con la città, ma non solo con la città, ma anche con i giornalisti, con tutti, proprio perché Firenze è questa, e credo che rimarrà questa con Commisso, con altri, con quello che è stata qui della Valle, lo è stata quel Pontello, lo è stata con Cicchigori. Questa è Firenze, quindi non la potrai mai cambiare. Bisogna adattarsi a quello che sono gli usi e costumi, soprattutto anche questa meravigliosa passione verso la viola.
Renato, tu hai avuto anche la fortuna e l'onore di giocare nella Samp e nella Samp di Mancini e Vialli, quindi insomma penso che sia stato un privilegio comunque sia giocare con questi due grandi e straordinari attaccanti. Ecco, vedere il loro abbraccio, il loro pianto dopo la vittoria nell'Europeo, insomma, non so, forse ti si è stretto il cuore anche a te, ecco.
Sì, mi si è stretto il cuore anche a me, perché io l'ho vissuta come una chiusura di un cerchio da parte loro, nel senso che l'ho vissuta io quella finale, purtroppo persa contro il Barcellona proprio a Wembley, anche se adesso è stato tutto rifatto, però per loro credo sia anche una chiusura di un cerchio, cioè da quella sconfitta, di quella Sampdoria straordinaria, meravigliosa di Mantovani, a una nazionale dove ci sono lui, c'è Viali, c'è Lombardo, c'è Salsano, e quindi l'obiettivo di ritornare in quello stadio e vincere un europeo con la nazionale italiana credo che sia una cosa meravigliosa. Cioè, sono quelle sensazioni, quelle cose che anche io che ho vissuto quella Sampdoria, mi ha fatto un enorme piacere vedere due persone straordinarie che vincono un campionato europeo italiano così importante in quello stadio lì. Poi
Renato, visto che l'europeo è sempre una vetrina non solo per i grandi talenti, ma se vogliamo un po' anche per lo stato di salute, mettiamola così, del movimento. Allora io voglio sfruttare anche la tua esperienza recente, ma non solo, a stretto contatto con i settori giovanili, con i ragazzi. La sensazione che poi negli anni si è trasformata in una certezza è che l'Italia, soprattutto nel lanciare i giovani, sia da un punto di vista generazionale in ritardo di un paio di anni rispetto alla Premier, alla Liga. Un ragazzo come Pedri, che è straordinario, è un 2002, in Italia insomma non ci si sognerebbe nemmeno di lanciarlo titolare in prima squadra. Ti chiedo se a tuo avviso, da un punto di vista culturale, riusciremo mai a superare un po' questo, questo ostacolo, senza ora scomodare Pedri, che è insomma il top del top.
Io è un po' che lo dico che siamo indietro, ma non a livello culturale, siamo indietro in livello di infrastrutture, di strutture, siamo indietro a livello di investimenti, sia di infrastrutture ma anche di società, perché negli ultimi 15-20 anni si è pensato molto a quello che era la prima squadra solo, quello che era portare un giocatore solo in Serie A, quello che di comprare un giocatore già formato, prendere un giocatore dalle altre parti che avevano già avuto una certa esperienza, e però è un calcio che non è più sostenibile. E quindi tu sei rimasto un po' indietro su questo punto di vista, ma adesso devi avere assolutamente la forza di reinvestire sui giovani, ma io dico giovani, ma io dico anche sui giocatori un pochino meno giovani. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che ci deve essere una programmazione, una certa tipologia di mentalità di costruzione di un settore giovanile, cioè struttura, allenatori, capacità di investimenti, dare dignità agli allenatori che allenano con degli stipendi adeguati, con dei giocatori che hanno un capitale quindi da non disperdere. Questo credo che sia una cosa importante. Io sono andato a vedere anche altri settori giovanili fuori dall'Italia, in Inghilterra, in Francia. Cioè ci hanno delle strutture che in Italia noi non ce le scordiamo, ci hanno la capacità di far vivere dignitosamente dal primo all'ultimo del settore giovanile, cioè tutte piccole cose che però chi ha una conoscenza del settore giovanile sa che in Italia ancora siamo indietro parecchi anni.
E questo ti chiedo, mister, il fatto che poi alla fine però l'Italia abbia vinto l'europeo, rischia a tuo avviso di bloccare un po' questo percorso di recupero? Cioè che il movimento si, come dire, si adagi un po' sugli allori?
Ma non credo, perché non c'è più tempo, nel senso che le società ormai hanno una difficoltà economica esasperata anche dal Covid, ma hanno capito che non possono più sostenere certi costi, perché l'arrivo del petrolio, di altre società che hanno investimenti che sono fuori dalla portata, non possono certamente le squadre competere con questa situazione se non costruire appunto delle basi, delle fondamenta, le fai dal settore giovanile, le fai dalla situazione finanziaria che ti può portare tutto questo movimento a livello calcistico, quindi giovanile. Io penso che non possano più prescindere, ho visto un grande lavoro che sta facendo il Milan, lo sta facendo a livello giovanile, lo sta facendo la Roma, cioè a livello giovanile, cioè ormai non puoi più prescindere da questo, perché è diventato un mercato globale, ma anche nella globalizzazione ci puoi andare a prendere ragazzi giovani, ragazzi interessanti, puoi allevare. Però ripeto, questo fa parte di un problema di programmazione, secondo il mio punto di vista, come ho sempre detto, di vedere un qualcosa in più, cioè vedere al di là di quello che è l'annata. Il settore giovanile va dai 3-5 anni come prospettiva, come minimo, e quindi quella secondo me è la fase dove poi una società giudica il direttore sportivo, giudica gli allenatori che sono stati lì, e questo allora è fare calcio. Se cambiare allenatore ogni anno, cambiare direttore sportivo ogni anno in un settore giovanile, vuol dire poi non costruire proprio nulla, perché poi devi ricambiare tutto. Ciò non avviene in Francia, non avviene in Inghilterra, non avviene in questi campionati.
Renato, colgo l'occasione, perché tu hai giocato in due squadre come Napoli e Lazio, per chiederti se oggi è più difficile il compito di Spalletti al Napoli o di Sarri alla Lazio, perché comunque insomma vanno ad ereditare due situazioni un po' diverse. Forse Spalletti dal punto di vista tattico è più avvantaggiato, no? Visto che Gattuso giocava in una certa maniera.
Ma io sono molto curioso, ecco, perché sono curioso di vedere due focolai come focosi come Spalletti e De Laurentiis a Napoli. Sono curioso di vedere ovviamente Lotito con Sarri, perché anche Sarri comunque ha una tipologia di allenamento e di giocare al calcio totale, che ammette poche interferenze. Quindi sono curioso più che altro, perché ripeto, sono due allenatori che mi incuriosiscono tantissimo sotto questo punto di vista, e il terzo è Mourinho, per vedere a Roma, dove secondo me sta facendo un ottimo lavoro anche nel settore giovanile, e credo siano questi tre gli aspetti più interessanti, diciamo, in questo momento per il campionato italiano: società, calciatori e ovviamente allenatore.
Renato, l'ultima per quanto mi riguarda, pensando insomma le prime sette, bene o male la sensazione che riusciranno a confermarsi, poi vedremo l'ordine rispetto alla scorsa stagione, ti chiedo però per le altre 13, da chi ti aspetti magari una stagione di riscatto? Perché poi alla fine se pensiamo agli investimenti, ai risultati, sono tante quelle che arrivano a questo ritiro e che sono arrivate a questi ritiri con grande delusione e rabbia. Penso alla Fiorentina, al Torino, lo stesso Di Francesco, giusto per citare anche un singolo. Ecco, da chi ti aspetti la vera reazione quest'anno?
Ma hai detto le due squadre che mi aspetto una classifica migliore, sia la Fiorentina ma anche lo stesso Torino. Il Torino veramente ha rischiato grossissimo. Mm-hmm. Credo che siano campionati che per queste due squadre, per i più blasoni, ma anche per gli investimenti fatti, devono fare campionati diversi, cioè devono essere tra le prime 10 e essere dall'altra parte e lottarsi fino all'ultimo possibilità per andare in Europa. So che non sarà facile, ci mancherebbe altro, però diciamo che molti ingaggi e gli investimenti dicono questo, quindi bisogna, cioè sono le due squadre che secondo me possono fare quel salto in più e arrivare a fare un campionato completamente diverso da quello dell'anno scorso.
E l'ultima curiosità, Renato, ripensando proprio a quella che è stata la parte conclusiva della tua carriera da calciatore, invece l'inizio di chi sto per chiederti, ti saresti aspettato una carriera di questo tipo da parte di Pandev?
Ma è incredibile che Pandev ce l'ho avuto, giocavo assieme con lui a Spezia.
Esatto.
Mm-hmm. Veramente, l'ho avuto con lui, c'era Mandolini allenatore, poi dopo, insomma, da Candide, poi era diventato anche proprietario per una parte dello Spezia. E diciamo che mi aspettavo un giocatore importante, perché poi quando lo fecero giocare faceva già vedere le sue doti straordinarie, però che diventasse così forte, ma non solo, ripeto, forte, perché in qualità si intravedevano, è un giocatore che secondo me ci si aspettava che facesse Serie A, ma quello che non mi aspettavo è che durasse così tanto, comunque è
ancora
un ragazzo,
sul pezzo,
bravissimo, e quindi insomma è anche uno bello focoso, uno insomma che anche fuori dal calcio insomma gli piace stare bene, e invece con il passare degli anni ha dimostrato veramente di essere sempre sul pezzo e essere sempre pronto, e fisicamente ha tenuto botta a ragazzini di 10-15 anni più giovani di lui.